L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Sono Lara Montagna e per me è un grande piacere essere in diretta dal 32esimo mercato dei formaggi di Bellinzona, rassegna d'autunno che torna puntuale. Ormai non si tengono più i conti di questa rassegna che da sempre rallegra l'autunno della capitale. Diciamo che si sono dati molto da fare i commercianti, dunque la società dei commercianti di Bellinzona, oggi rappresentata da Massimo Gabuzzi. Buongiorno Massimo e grazie dell'invito anche per quest'anno.
Buongiorno, grazie a te, grazie a voi perché ci date questa occasione.
Dunque, abbiamo detto, si sono perse un po' le date, è da una vita che c'è questo mercato dei formaggi, 32esima edizione, comunque diciamo che è sempre un grande successo. Questa domenica sarà un'altra grande giornata, tante persone che arrivano, che accorrono, ma ci sono ogni anno delle novità comunque.
Sì, 32 anni, ha evoluto parecchio questo mercato dei formaggi. Prima c'era un grande capannone con gli amici del Canton Friburgo che facevano la raclette, poi sul finale abbiamo aggiunto altri prodotti, quali le castagne, il miele, eccetera. E devo dire sì, un grandissimo interesse, perché abbiamo ben 50 alpeggi rappresentati qui a Bellinzona su questa piazza, e oltretutto gli alpe sono scaricati da poco, da pochissimo, alcuni sono ancora carichi, alcune cantine all'alpe sono ancora piene di formaggio, ci sono gli alpigiani che tengono d'occhio il tempo, perché come è capitato 5-6 anni fa, se viene a nevicare devono scappare per andare a riportare mucche e formaggio al piano. Dunque è una delle prime manifestazioni che gli alpigiani offrono il loro formaggio, il nuovo formaggio fatto quest'anno, 2019.
Occasione in cui si ritrovano, dicevi, 50, dunque 50 alpeggi, 50 rappresentanti della Svizzera italiana del Ticino, quindi occasione davvero unica.
Beh sì, io penso proprio di sì, perché c'è una scelta veramente, a parte la qualità del prodotto che abbiamo visto ieri col concorso ufficiale ATIAF e giuria popolare Slow Food, che ha avuto ottimi risultati, ma poi grandissimo interesse perché si possono provare questi prodotti veramente eccezionali. Se pensiamo che in Ticino abbiamo, mi dicono meglio, un'ottantina di alpeggi, più della metà sono qui rappresentati.
Non dimentichiamoci dei bambini, perché ci pensate voi ai bambini, e in questi giorni hanno imparato a mettere le mani in pasta.
Bambini è qualcosa di eccezionale. Abbiamo creato questo caseificio dimostrativo che a turni di 20 bambini, 3 casari lavorano con loro, e lavorano proprio, vuol dire il latte, lo scaldano, il caglio, eccetera, eccetera, per arrivare a ottenere questi prodotti, formaggini, bichon, che con grande impegno preparano e portano a casa. E ti dico che è una cosa incredibile. Purtroppo tanti non possiamo accettarli perché è esaurito, esauritissimo. L'anno prossimo ci dobbiamo allargarci, 5 casari al posto dei 3.
Bravo, bravissimo. Dunque, grazie Massimo Gabuzzi per essere stato con noi oggi. Buon lavoro, perché di lavoro ce n'è ancora tanto fino a questa sera. Alle 10 apriranno ufficialmente tutte le bancarelle, arriveranno le mucche in transumanza a Bellinzona, dunque passeranno qui davanti a noi, e quindi buon lavoro ce n'è.
Grazie, grazie.
E dunque tra poco conosceremo gli ospiti che arriveranno a trovarci oggi. Colgo subito l'occasione per dirvi che alle 11, proprio qui dove ci troviamo con la postazione di Rete 1, Stea e Ticino Wine e la Società dei Commercianti vi invitano per un brindisi a base di vini ticinesi ed un assaggio di formaggi dell'Alpe. Ve lo dico già adesso che sono le 9:08, affinché facciate in tempo a lavarvi, vestirvi, prepararvi per essere qui alle 11 a Bellinzona. Sarà anche l'occasione per conoscere tutti gli alpigiani citati da Massimo Gabuzzi e per scattare una fotografia in ricordo di questa rassegna 2019. Un disco, avremo il piacere di ospitare Giorgio Antonioli, uomo di lunga esperienza nel mondo lattiero caseario, e Valerio Faretti, che non è da meno. Una canzone ovviamente a tema.
Thank you. e polenta al mercato, mi piace respiri la gente. Gente che vende, gente curiosa, gente che guarda e non compra niente. Pece che parla, fieu che vose, tu c'è in gir content. Al reto il gascial son fiore, la sciora Luisa la venti euf. E che sto al me mercato, lo propi sota qua. E che sto al me mercato, il mercato a Bellinzona.
E che sto al me mercato, lo propi sota qua. E che sto al me mercato, il mercato a Bellinzona.
Al pepin dalla mostarda, coi sotruit del mandolin. E chi che vende in su l'art lugani che giambon. Ad esempio più seresa ta po' mia vecchia presa. E ti ci gana sa storia da quinta zu. E allora le mei canta.
E che sto nel me mercato, lo propi sota ca. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona. E che sto nel me mercato, lo propi sota ca. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
Ali di pollo, amise polenta, gerri e michei e tre a trusa. Per mia sta li aspettane e tal corona brinda. Se porti al me palza ferma a parlare, ritrova gli amis che lo deva. E tu ci gana sta storia da quintazzi. E allora le mei canta. E che sto al me mercato, lo propi sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
E che sto nel me mercato, lo propi sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona. E che sto nel me mercato, lo propi sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
Ciao Roberto, buongiorno, benvenuto, buona domenica.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Quante persone, quanti amici, come canta Marco Zappa. Vedo anche Aris, quindi salutiamo anche Aris. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Daniele.
Tutto bene?
Tutto bene. Tutto bene.
Bravo Daniele, benvenuto. Buongiorno Aris, dalla Leventina.
Ciao Lara.
Buongiorno. E allora è vero, come canta Marco Zappa, qui sono tutti amici. Il mercato di Bellinzona rassegna d'autunno mercato oggi dei formaggi. E allora mi avvicino alla nostra postazione dove vedo già in pole position, visto che questa mattina c'era anche la Formula 1, Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori.
Tiziano Pedrinis.
Oh, buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Da Osco.
Da Osco, sceso da Sompray stamattina.
Da Sompray, quindi una bella, un bel viaggetto questa mattina.
Sì. Eh sì, è stato interessante.
Vedo tra le mani una foglia, nello specifico, è arrivata una lettera da un'ascoltatrice e state già elaborando una strategia per la risposta. Daniele Reinhardt, tutto bene?
Sì, certo, grazie a tutti voi anche.
Anche tutti noi, anche tutti noi. Ma buongiorno soprattutto ai nostri ospiti. Giorgio Antonioli, benvenuto nell'Ora della Terra.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i presenti qui nella bella piazza di Bellinzona.
E Valerio Faretti, benvenuto anche a te.
Ciao Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque partiamo in ordine storico, partiamo dalla lunga carriera di Giorgio Antonioli, che è partito proprio da Mezzana e di strada ne ha fatta davvero tanta. Nell'aprile del 59 finisce il suo percorso di studi in quello che ora si chiama Centro Professionale del Verde e che qualche mese dopo aver studiato a Mezzana, Giorgio Antonioli va all'Alpe, la sua prima stagione all'Alpe. Siamo nel 59.
60 anni fa.
Sì, sono già passati 60 anni. E nel giugno del 59 arriva all'Alpe Giumello, prima stagione come aiuto casaro e mungitore. Si parte sempre, diciamo,
dal basso.
Esatto. Poi insieme a lui ci sono Renato Cortesi, che è il conducente del mulo e mungitore, e Luigi Andreotti, che è nel ruolo di boccia.
Boccia proprio.
Boccia. Il casaro, colui che comandava questa allegra combricola nel 59, era Celso Pedretti, responsabile dell'Alpe e insegnante di Giorgio a Mezzana.
Sì.
Quindi il tuo maestro a scuola e il tuo maestro sull'Alpe.
Sì, ed è lì che ho imparato a mettere un po' le mani in pasta, come dicevi.
Dunque, intanto io ti ringrazio Giorgio per essere qui con noi oggi e come prima cosa ti chiedo se hai piacere a raccontarci questi 60 anni. Ovviamente dobbiamo riassumerli, però...
È troppo.
Sono tanti. Però diciamo che il Ticino di 60 anni fa già cresceva i suoi alunni a Mezzana, già li instradava verso un lavoro pratico, quello... all'Alpe, quindi non si poteva uscire da quella scuola senza le nozioni pratiche, perché poi se no una volta in Alpe era molto difficile.
Specialmente per coloro che, come hai detto prima, che mi hanno accompagnato durante questa stagione, provenivamo da ambienti completamente lontani dagli alpeggi, quindi per noi è stata un bagno piuttosto duro.
Perché Giorgio Antonioli arriva è un luganese.
Sì, un luganese che va su dall'Alpe.
Quindi non era una cosa abituale.
Sicuramente no.
Però c'era Celso Pedretti, che era il maestro.
Sì.
E lo è stato per altro che 60 anni. Un vero maestro, in generale.
Sì, praticamente a lui dobbiamo anche... determinate fondazioni o centri che sono sorti nel Ticino. Vedi, per esempio, già che parliamo di formaggio, era lui uno degli ideatori della centrale ticinese del formaggio, che è stata fondata nel 1943. E assieme a lui c'era Mario Guscetti, che era il direttore in quel tempo, e il signor Tunesi, che era il direttore della latteria di Lugano a quei tempi.
Stiamo ripercorrendo la storia del latte, ma non solo, del formaggio, della Svizzera italiana, e proprio lui, Celso Pedretti, scrisse qualche anno dopo, nel 76, il Catasto della produzione agricola e alpestre per il Canton Ticino. Un libricino fondamentale che avete ancora in pochissimi e che tenete davvero come un piccolo oracolo. Sì, è vero. Un catasto che però ancora adesso da sfogliare, da leggere, fa capire perfettamente qual è il lavoro all'Alpe.
E quali erano le condizioni di vita nei primi anni in cui Celso Pedretti ha iniziato a girare gli Alpi. E lui ha cominciato grazie all'introduzione della consulenza agricola, e consulenza agricola che per gli Alpi era stata passata all'Istituto di Mezzana. E così lui, e io ho avuto la possibilità di partecipare anch'io a partire dagli anni 60 a questa consulenza alpestre, lì abbiamo scoperto delle condizioni di vita quasi inimmaginabili oggi.
Inimmaginabili oggi, con dei ritmi, la giornata si scandiva dei ritmi impressionanti e diciamo che... Per fare un esempio, Celso Pedretti scriveva che alle 3.30 fino alle 4.30 c'era la sveglia, sì. Poi dalle 4.30 alle 5.30 i pastori rientravano il bestiame per la mungitura, il capraio riuniva le capre, dalle 4.30 alle 5.30 fino alle 7.30 c'era la mungitura, fino alle 8 poi c'era la pulizia personale degli alpigiani, insomma... Così fino alle 22, dove indica che c'era il riposo.
Sì. Si andava a buttare lo scheletro, si diceva.
E diciamo che c'era bisogno di riposare. Tra poco, dopo una canzone, continueremo a ripercorrere quegli anni. Arriveremo anche nel 42, dove a Mezzana si insegnava già apicoltura e poi c'era una certa radio Monteceneri e c'era già una certa... orientazione agricola che dopo qualche tempo divenne un programma radiofonico dal nome L'ora della terra.
Sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa, fra gli abeti dal sentiero coi fiori lingo di mattin, scende vina con la gella della spesa, nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serino a sboccia una canzon d'amor, o fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discende a valle canti un ritornello, che sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresca come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più del sole. Il suo panier per il sentier non si vide più la bella montanina, come rondine partì ognun lo sa per la città dove vive la moderna cittadina, par felice ma quel fior con nostalgico dolor sogna i monti sentieri qui in fondo al cuor. Le porti al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
Siamo in diretta da Bellinzona, mercato dei formaggi, 32esima edizione, e siamo in compagnia di Giorgio Antonioli e di Valerio Faretti, due uomini che ben conoscono la storia dei formaggi in Ticino, ma non solo. Due uomini che hanno studiato, hanno messo le mani in pasta, ma hanno anche studiato nei migliori centri che la Svizzera propone proprio per come formazione in ambito caseario. Stiamo ripercorrendo la storia di Giorgio Antonioli e siamo nel lontano 1942, quando Celso Pedretti, il maestro di Mezzana, di Alpicoltura, insegnava a questi ragazzi come fare il formaggio, e non soltanto insegnava a caseari a Mezzana, lui scriveva anche sulla stampa agricola e politica e parlava anche alla radio, perché era molto importante divulgare, arrivare con le informazioni nelle case di tutti e fare capire alle persone quanto fosse importante studiare per poi arrivare all'Alpe e produrre qualcosa di buono, ma non soltanto, anche per proteggere gli alpeggi, perché già nell'ottica di protezione di questi spazi si lavorava per arrivare alle persone. Lo si faceva anche attraverso la radio, con Radio Monteceneri, dove lui andava e parlava in questo programma, e parlava proprio di economia alpestre, del cantone, propugnando la fondazione di un ente che avesse ad occuparsi di questo particolare settore. Quel programma poco dopo divenne appunto Orientazione Agricola e poco dopo ancora L'ora della terra. Dunque io sono un po' emozionata oggi, perché è bello ricordare Celso Pedretti, è bello ricordare che nel 43 fondò proprio qui a Bellinzona la centrale ticinese del formaggio, una cooperativa fra produttori di formaggio grasso d'Alpe, sorta proprio allo scopo di difendere i loro interessi e di facilitare il collocamento del prodotto, che in quegli anni era non poco ostacolato anche da provvedimenti di economia di guerra. Nel 70 la centrale ticinese del formaggio viene poi assorbita dalla Federazione Ticinese di Produttori di Latte, la FTPL, e diciamo che sin dal 1893, quindi ripeto 1893, si è parlato di miglioramento degli Alpi, di interesse vivo nei confronti dell'Alpe, di favorire in tutti i modi l'alpicoltura, e nel 46 si sentiva già parlare di stea. la Società Ticinese di Economia Alpestre, fondata anche lei a Bellinzona, proprio qui a Bellinzona, questa società che è una sezione tutt'oggi della Società Svizzera di Economia Alpestre, fondata nell'1846, che attualmente Mauro Gendotti, che conosciamo bene, è il vicepresidente proprio di questa Società Svizzera di Economia Alpestre. Dunque anche la sezione ticinese inizia a occuparsi dei problemi di alpicoltura, organizza giornate di studio, uscite e cerca di mantenere vivo l'interesse per gli alpeggi e lo sfruttamento degli Alpi. E dunque chi l'avrebbe poi mai detto che alla testa della Stea sarebbe arrivato anche lui, Giorgio Antonioli, dopo due stagioni all'Alpe. Prima d'aiuto e poi da Casaro nel 60, dopo aver frequentato quella che all'epoca era una delle quattro scuole tecniche esistenti in Svizzera, ovvero Grange-Neuve nel canton Friburgo, e dopo aver sostituito Celso Pedretti a Mezzana nei corsi di alpicoltura di Casearia, proprio come responsabile della conduzione dell'Alpe Giumello, dalla stalla, dal porcile di Mezzana, dalla consulenza alpestre, Giorgio Antonioli entra nel comitato della Stea e poi diventa proprio presidente. E accanto a Giorgio Antonioli oggi c'è anche Valerio Faretti, che è
il subentrante.
Quindi io oggi posso dire davvero di avere di fronte a me, e voi che ci state ascoltando, sentite le parole di chi ha fatto veramente la storia della Stea e quindi un po' dell'economia alpestre del Ticino, bisogna dirlo. Complimenti.
Grazie, ma praticamente non è stato un dovere, per me è stato anche un grande arricchimento. Come ho detto prima, praticamente nel praticare la consulenza alpestre, quindi abbiamo visto tante situazioni disastrose, ma anche tanti risultati ottenuti negli ultimi anni. I primi anni andando a piedi, perché le strade esistevano in pochi distretti del nostro cantone. Oggi fortunatamente si arriva quasi dappertutto con un mezzo meccanico, non è sempre l'automobile, malgrado tutto ogni tanto ricordiamo ancora l'elicottero.
Eh sì, è vero, sono cambiati i tempi, però magari si arriva in auto all'Alpe, ma alcune cose sono rimaste uguali. Diciamo che Valerio Faretti, presidente della Stea ad oggi, bisogna ricordare alcuni grandi cambiamenti, alcuni grandi passaggi. Nel 1960 l'entrata in vigore della premiazione delle casate, poi l'utilizzo del caglio preparato con stomaci di vitello essiccati, anche questo è stata un'introduzione, poi la coltura mista, i primi corsi di casearia che duravano 3 mesi e poi gli impianti di mungitura meccanici. Valerio, da qui è cambiato il mondo.
Sì, praticamente con l'introduzione della mungitura meccanica anche gli alpigiani, i pastori, i casari, eccetera, il personale dell'Alpe hanno avuto veramente un bel aiuto, perché prima si mungevano come minimo una ventina di mucche al pasto ogni personale, e invece con l'entrata della mungitura meccanica si sono tolte diverse mali alle mani e soprattutto un gran bel guadagno, sì.
Giorgio Antonioli faceva vedere le mani.
Sì. Appunto,
fanno un po' male adesso.
Questi mungitori praticamente che arrivavano all'inizio stagione, che provenivano la maggior parte da altre professioni, però sempre un po' legati all'agricoltura, arrivavano su senza nessun allenamento per la mungitura e si trovavano di fronte a 20 vacche, 20, 22 vacche da mungere ogni pasto. Quindi voleva dire mettere in funzione le mani, i tendini e così via. E non erano rari i casi in cui i mungitori andavano a lenire un po' questo dolore nella vasca dell'acqua fredda, perché altrimenti non arrivavano più
a mungere.
Sento i tunnel carpali che urlano, ma sento anche una canzone in arrivo e tra poco poi torneremo a parlare di alpeggi, ma daremo anche lo spazio ai nostri ascoltatori per chiamarci in diretta nell'ora della terra e porre le domande ai tre esperti presenti anche loro oggi qui al mercato dei formaggi di Bellinzona. Pieno di amici, davvero. Ovunque io mi giri c'è qualcuno che ci saluta, che arriva dall'Alpe. Vedo anche Adriano Dolfini dal Piora. Buongiorno Adriano! Un po' di musica e torniamo nel frattempo noi. Qui continuiamo a parlare di formaggi.
In un bel paese lo abitava una bimba dai riccioli d'oro, e all'amore ogni sera aspettava il suo tenero amico del cor. Ma col giunger la guerra al dolore, il suo amico dovette lasciar, ricordando quel tenero amore, nel suo pianto ritorna a cantare. Sera s'oscura, io ritorno a sognare la visione più pura del tuo volto m'appare, ma se a me sei lontana terra, pure quel giorno che in un dolce ritorno noi godremo sincero. Ed intanto la notte s'imbruna e di guardia ritorna a montar, ripensando alla bella sua bruna che da tempo dovette lasciar. Così lieto e tranquillo nel cuore, sempre amando la patria e il destino, e risponde a quel canto d'amore che il pensiero gli porta vicino. Già la sera s'oscura, io ritorno a sognare la visione più pura del tuo volto m'appare. Ma se a me sei lontana, verrà pure quel giorno che in un dolce ritorno sincero d'amore. Ma se a me sei lontana verrà pure quel giorno.
Rassegna d'autunno che è giunta la 32esima edizione del suo mercato dei formaggi. Noi siamo in diretta proprio qui da Bellinzona. L'ora della terra parla oggi di formaggi. Chiaramente lo fa con due persone che di formaggi ne sanno e come. Loro sono stati, cioè uno è stato il presidente della Stea, Giorgio Antonioli, e l'altro è subentrato a Giorgio Antonioli e si chiama Valerio Faretti ed è tutt'oggi il presidente della Società Ticinese di Economia Alpestre. Dunque stavamo parlando della storia e dei cambiamenti grandi che sono arrivati nel corso degli anni. Abbiamo detto l'introduzione della coltura mista, i primi corsi di casearia di Mezzana che duravano ben 3 mesi, gli impianti di mungitura meccanici che hanno fatto la differenza non soltanto per le mani dei mungitori ma anche per la rapidità, per lo scandire delle ore della giornata degli alpigiani. Insomma, tante novità che sono arrivate pian piano in questi ultimi 60 anni, i corsi pratici a Zollhofen sulle mungitrici, le malattie delle mammelle delle mucche, perché naturalmente introducendo la mungitura meccanica è cambiato tutto anche per quanto concerne la mammella della mucca. E poi, Giorgio e Valerio Faretti, diciamo che a queste malattie avete dovuto far fronte in qualche modo trovando delle soluzioni. Dunque io ho trovato molto interessante anche l'introduzione del testo di Shalm per identificare proprio le infiammazioni mammillari. Questa introduzione di questo testo di Shalm ha cambiato un po' il modo di agire anche per quanto concerne l'arrivo delle mucche in Alpi all'inizio della stagione.
Sì, perché questo controllo del test, col test di Shalm, deve essere fatto entro i primi 7 giorni del carico degli Alpi, e questo permette di vedere la qualità del latte che si ha, che va in caldaia. Dunque è un test molto importante per avere poi una qualità che si richiede al giorno d'oggi anche igienicamente.
E diciamo che non possiamo dimenticare di citare comunque la costruzione della Latia Sant'Antonino, che è ancora oggi è presente, dunque fa parte della storia fino ad arrivare allo studio sulla DOP per il formaggio alpestre. Dunque DOP, primo gruppo di lavoro formato da Cristina Solari, Renato Bontognali, che salutiamo, e Mauro Gendotti, che vedo qui alle mie spalle presente. Salutiamo anche Mauro, buongiorno. Dunque, in tanti si è lavorato per arrivare fino all'introduzione della DOP. Valerio Faretti, è una questione molto importante la DOP. Cioè, ci sono delle regole ferree importantissime da rispettare. Però vogliamo dire qualcosa anche all'ascoltatore che magari non conosce ancora la DOP, quindi non riesce a capire la differenza tra un formaggio DOP e uno che non è DOP.
Ma la differenza del formaggio DOP è che chi partecipa a questa denominazione origine protetta, questi alpeggi, devono sottostare a un elenco degli obblighi. Questo elenco degli obblighi è abbastanza restrittivo, e dunque la qualità, se tutti lavorano rispettando questi obblighi, questi dettami, è assicurata. Dunque il consumatore ha veramente un prodotto che si può definire veramente eccellente. È chiaro che per rispettare questi obblighi Non sempre è facile. Il formaggio che non è DOP, dobbiamo dire che ci sono dei formaggi anche che non sono DOP, che sono veramente ottimi, però non c'è questa certezza di qualità. Ecco.
E certo, perché per essere DOP bisogna per forza rispettare queste regole. Invece, per quanto concerne i formaggi non DOP, sicuramente buonissimi ovviamente, ma non hanno queste regole da rispettare, quindi un formaggio diverso. Devo dire che mi fa particolarmente piacere avervi di fronte tutte e due oggi, perché non è evidente avere l'ex presidente e il presidente attuale della Stea entrambi seduti ad un tavolo a parlare. Giorgio Antonioli, secondo me, va fiero di Valerio Faretti, che ha un po' in parte seguito lo stesso percorso tuo, Giorgio, perché anche lui ha frequentato Mezzana, poi Valerio è andato in collegio a Zugo, poi però ha fatto questa pratica casearia nel Canton San Gallo, dove col formaggio Emmental 6.000 litri di latte al giorno si lavoravano, quindi, e 1.200 maiali. Poi scuola di industria lattiera, la stessa scuola di Giorgio l'hai frequentata anche tu, Valerio, quindi Grange Neuve, poi consulenza agricola presso lo Stato del Canton Ticino, poi Casaro anche tu ad Ambrì, anche tu sull'Alpe Giumello, insomma un percorso simile per poi arrivare entrambi a dirigere, a essere a capo della Società Ticinese di Economia Alpestre. Posso chiedervi se è corretto dire che per rivestire questa carica, per essere nel vostro posto bisogna aver comunque studiato e messo però le mani in pasta, aver fatto fatica.
Ma a parer mio non è che per fare il presidente della Stea bisogna essere dei geni, ma comunque se si ha avuto un'esperienza nel campo caseario, senz'altro aiuta meglio a comprendere quello che sono le difficoltà che un casaro può trovare durante la stagione alpestre, come pure magari anche nel caseificio del piano, perché si fanno delle esperienze veramente che non si possono dimenticare, lavorando sull'Alpe Giumello prima, poi andando alla scuola a Grange Neuf, e lì si impara veramente a conoscere tutte le qualità del formaggio che si fanno in Svizzera, e non solo l'Emmental o il Gruyère. Dunque trovo che sia importante.
Noi tra poco, Valerio, parleremo anche della cantina di affinamento, della valorizzazione dello smaltimento del siero sugli Alpi, però prima ascoltiamo una canzone e soprattutto diamo la possibilità al nostro pubblico di chiamarci. Dunque apriamo ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. 0848 03 0808, chiamateci in diretta e anche qui dal mercato dei formaggi di Bellinzona loro vi risponderanno. Mentre qui al mercato dei formaggi di Bellinzona di persone ne stanno arrivando tantissime questa mattina e non avevamo dubbi in effetti, e stiamo continuando a chiacchierare con i nostri ospiti, però io vedo che c'è una telefonata. Dunque Nadia, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno a voi. Avrei una domanda.
Ci dica tutto,
per gli
sì.
Esperti. Sì, senta un po', a Caslano abbiamo una pianta di fico che fa frutti due volte l'anno. La prima volta cadono, la seconda volta sono bellissimi, verdi, ma scoppiano e non maturano. Volevo sapere, con un innesto non si può migliorare la qualità dei frutti?
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Non, da noi non si usa innestare il fico, Perché essendo una pianta che può subire dalle gelate, se gela l'innesto poi ricascia il portainnesto. Per cui la cosa che le posso consigliare è prendere degli apici vegetativi in febbraio, è da 30 cm di lunghezza, ne interra circa la metà della sua lunghezza e da queste talee nasceranno le piante. Però deve sceglierli da una pianta che lei conosce. Per i fichi che cadono, questo può succedere con un colpo di calore. E per quelli che si spezzano è esattamente l'opposto, ha piovuto troppo nel momento dove loro erano quasi maturi e sono esplosi. Suzuki a parte nel caso.
Volevo capire bene, dobbiamo fare delle talee con delle belle piante, tolte da belle piante.
Esatto, lei deve essere sicura che sia una pianta che produce bene e regolarmente.
Eventualmente potrebbe dare dei frutti, adesso sono verdi, fruttificare con dei frutti scuri anche, sì, è possibile?
Deve prendere questi rametti, queste talee, dalla pianta che li fa scuri. Sì,
mamma
certo.
Mia, posso chiedere questo lavoro che me lo faccia un giardiniere, sì?
Ma sì, senz'altro lì in zona trova qualcuno che è in grado di farlo, ma guardi che fare delle talee è una cosa semplicissima.
Vengo io, Nadia.
Sicuramente.
Vi ringrazio. Casomai vi richiamo. Buona giornata.
Benissimo, signora.
Grazie.
Anche a lei, grazie.
Grazie.
Buongiorno a lei, Nadia. Vedo che c'è Carlo in linea. Benvenuto.
Sì, è proprio il Carlo da Brignoli. Ciao a tutti.
Ma buongiorno, Carlo.
Andiamo bene, tutto in ordine.
E certo, siamo qua a Bellinzona al mercato dei formaggi, non possiamo stare meglio, davvero.
Volevo passare, ma non ho avuto tempo. Ascolta, io ho le mie due domande. Alle piante al piede della pianta, se io metto dei sassi per mantenere un po' il calore, ha effetto sulla pianta?
Io penso che a Brignoi forse non tantissimo, però questo può servire.
Ok, la seconda domanda, io ho preso fuori le carote fantastici, quella più corta a 23 centimetri, li ho messi nella sabbia, va bene?
Sì, è il sistema tradizionale che si usava ai tempi per conservare le carote per tutto l'inverno, quindi l'importante è che la sabbia sia ben asciutta e poi devi tenerle in un ambiente dove una temperatura non è troppo elevata naturalmente.
E no, in cantina forse no?
No, cantina la va benone, basta che la sia mia troppo calda, è quello il problema.
Eccole che l'ho un po', qui la cantina, la mia si calda, però proverò. Ma l'importante era che il cavore sapeva, e poi di tegni per tutto l'inverno.
Sì, diciamo che fino al mese da febbraio-marzo, dopo è più difficile.
Ok, perfetto. Va bene,
se no l'altro sistema è quello di fare una buca all'aperto e poi metterle sotto terra, praticamente sotto sabbia, ricoprire con della paglia e lì si potrà andare durante l'inverno a prendere le carote come si faceva una volta in Leventina sui monti. Le carote venivano raccolte in autunno e conservate fino alla primavera successiva, quando si andava col bestiame sul monte.
Ma quest'anno può anche l'esperimento lì da mettere sotto la sabbia.
Dai Carlo, benissimo, poi ci facci sapere.
Va bene, ciao, buona giornata.
Altrettanto, un saluto Carlo. Vedo in linea Duilio, benvenuto.
Sì, buongiorno. Io volevo sapere una roba. Io ho fatto un innesto sta primavera, no? Su una prugna. E questo innesto mi è alzato tanto, è quasi più di 1,5 metri. Non so se devo spuntarlo sulla cima o lasciarlo così. Grazie.
Allora, in questo momento lo lasci lungo finché smette di vegetare e abbia perso tutte le foglie. Per sicurezza eventualmente può mettere un paletto per sorreggerlo e poi in primavera può toglierne un terzo.
Perfetto, la ringrazio.
Bene. E complimenti comunque.
Ma devo, complimenti.
Devo, ma lo faccio in primavera così. Però. Sì, soltanto un terzo tolga. Prego.
Grazie mille.
Buongiorno, buongiorno a lei Duilio, benvenuto a Giuliano.
Buongiorno.
Prego. Allo? Giuliano, prego.
Buongiorno, buongiorno. Volevo andare a chiedere al signore, devo spostare una pianta di rosmarino, devo spostarla più avanti. Le posso fare adesso?
Ma io aspetterei qua la primavera per fare il trasporto, perché adesso andiamo verso l'inverno, la pianta potrebbe soffrire anche in causa, a causa di temperature basse durante questo inverno.
Dovevo coprire?
Quindi... No, no, ma aspetta questa primavera che è molto meglio. Sei più sicuri marzo... della ripresa. Mese di marzo, sì, o diciamo a inizio aprile, in quel momento quando la pianta comincia a vegetare in primavera.
Adesso no,
No, adesso è sconsigliato.
Ma che devo coprirla? Dove? Per coprirla è un po' un casino, ma devo spostare dove c'è più posto.
No, no, lo faccia questa primavera, in ogni modo. Allora, dove abita lei? Dove abita?
Don Bresson. Cantone Satelle.
Provi a coprirlo e le faccia passare l'inverno all'esterno.
Lo copro sul sacco là e poi ci metto la paglia sul piede.
Così va molto bene. O eventualmente prenda quel tessuto in un tessuto e lo mette attorno alla pianta.
Sì, quei sacchi che vanno lì.
Sì, quei sacchi bianchi.
O bianchi fatti o di un tessuto.
Grigi, vabbè, no? Grazie. Deve prendere la luce durante l'inverno, la pianta.
Devono essere abbastanza trasparenti.
In ogni modo la luce deve poter penetrare.
Giuliano, io la devo salutare perché siamo in chiusura. Grazie per averci chiamato, grazie, Giuliano. Grazie, a presto. Grazie. Arrivederci. Io vedo che sono tantissimi anche i vostri messaggi WhatsApp e naturalmente noi a breve risponderemo anche a quelli. Però vedo anche un amico che è arrivato qui in postazione a trovarci. Vedo Roberto Fischer che tra le mani stringe l'ultima edizione dell'Agricoltore Ticinese e proprio tutti noi abbiamo appena letto di questa grande novità. Roberto Fischer, corsi di apicoltura, qui bisogna fare attenzione, c'è una L che divide tra i corsi di alpicoltura e i corsi di apicoltura.
Sì, è vero, c'è una L che ci divide, ma c'è un diploma cantonale che ci unisce, perché è nato su un modello già approvato e molto efficace del diploma di...
Casaro, il
diploma di apicoltura, il diploma cantonale di apicoltura, come è nata anche con il diploma in parallelo la Casa dell'Ape di Mezzana, l'apiario didattico che servirà per fare i nuovi corsi di apicoltura.
E quindi iscrizioni aperte?
Iscrizioni aperte, sabato 19 ottobre alle 13:30 ci sarà la possibilità di incontrarci sul piazzale di Mezzana per poter poi andare nelle aule e discutere di questo diploma. È consigliato, sarebbe gradito dalla scuola, dal Centro Professionale del Verde, che ci sia una preiscrizione, nel senso che ci si annunci per poter fare questo incontro al numero telefonico 091 816 62 61.
Altrimenti roberto.fischer@edu.ti.ch. Grazie, e allora l'appuntamento è a Mezzana.
Grazie mille, sì, vi aspetto numerosi e poi vedremo.
Però so che oggi è qui per un'altra cosa, Roberto Fischer.
Sì, sono qui anche per il miele, per vivere questo momento tra miele e formaggi di Abellenzona straordinario.
Grazie, buona giornata, grazie. Buona rassegna d'autunno e mercato dei formaggi di Bellinzona. E noi chiudiamo questa diretta con i nostri ospiti, Valerio Faretti e Giorgio Antonioli. Torniamo sul progetto Eccellenze Alpestri, che comprende proprio una cantina di affinamento per valorizzare, poi dare pregio maggiore a questi formaggi. E poi c'è tutto un discorso anche sullo smaltimento del siero sugli Alpi. Però magari rimaniamo, visto che abbiamo ancora pochi minuti, su questa cantina di affinamento, che è qualcosa che potrebbe così stuzzicarci, Valerio.
Sì, allora questo progetto Eccellenze Alpestre è nato da uno studio di Alessandro Corti, che la STEA ha commissionato, uno studio di bachelor, e da lì è risultato che circa un 30% del formaggio DOP prodotto, dunque circa 80-90 tonnellate, sarebbero a disposizione per poter essere affinato o per poter essere venduto alla grande distribuzione. Da lì è partita l'idea di questa cantina di affinamento, e dall'anno scorso abbiamo messo in pratica un progetto pilota dove abbiamo ritirato 800 forme di formaggio da 8 alpi differenti e questo ha portato già l'anno scorso, cioè questa primavera, ad avere un gran successo con questo formaggio che è stato affinato in una cantina presso la Cetra Alimentari a Mezzovico, la quale bisogna veramente ringraziarla per il grande aiuto che ci dà in questo progetto. Appunto, adesso quest'anno abbiamo dovuto aumentare ancora questo numero di formaggio perché appunto la richiesta è
c'è
veramente. Anche quest'anno si andrà soprattutto nella Svizzera interna, grazie alla Coop Svizzera, che ha già prenotato una gran parte di questo formaggio. Il resto cercheremo di venderlo in altri canali, magari con Migros e altri supermercati o anche come si dice negozi specializzati, ecco. In ogni modo dobbiamo dire che grazie a questo progetto siamo riusciti a spuntare veramente anche un bel prezzo di vendita, dunque si vede che la richiesta c'è e il progetto dovrà andare avanti ancora per stiamo con questo progetto pilota andrà avanti ancora un paio d'anni e poi dopo decideremo esattamente quale sarà
l'evoluzione
finale.
Io però l'evoluzione della giornata di oggi per le persone che arriveranno qui a Bellinzona la conosco, so già la previsione, ce l'ho già in testa. Arriveranno qui, porteranno a casa le loro eccellenze scelte tra oltre 50 alpeggi e questa sera ci sarà poco da affinare, ci sarà tanto da mangiare.
Esatto.
I tre esperti dell'Ora della Terra restano qui con noi a vostra disposizione, dunque questa mattina potete arrivare qui a Bellinzona e trovarli in piazza e parlare con loro. Tra un'ora alle 11 ci sarà l'aperitivo offerto da Ticino Wine e proprio dalla Stea che ringraziamo. Ringrazio Giorgio Antonioli, Valerio Faretti e i tre esperti dell'Ora della Terra, i nostri tecnici, e vi aspetto qui perché alle 11 vogliamo alzare insieme i calici dei vini ticinesi e brindare ai formaggi ticinesi. Lo faremo con l'oro delle Alpi tra le nostre mani, proprio perché la Stea ha deciso di omaggiare tutti voi di un assaggio di formaggi d'Alpe. Dunque alle 11 qui presso lo stand della RSI ci troverete e troverete l'oro bianco delle Alpi per tutti voi. Da Lara Montagna e da tutti gli esperti dell'Ora della Terra, una buona domenica, ci risentiamo la prossima settimana, ma noi vi aspettiamo qui questa mattina al mercato dei formaggi di Bellinzona.
L'Ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch. Thank you.
Thank you.